Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi un'altra puntata del ciclo dedicato a Charlie Parker in occasione del centenario della nascita avvenuta a Kansas City nel 1920. Oggi proseguiremo nell'analisi del suo stile attraverso una serie di incisioni che ce lo presentano in versioni live, un ambito nel quale era, come ovvio, meno riflessivo rispetto alle registrazioni in studio, come del resto avviene per tutti i jazzisti, anche se in Parker c'è, almeno sino all'inizio degli anni 50, la tendenza a non suonare troppo lungo. In fondo è un musicista che si esprime nell'ambito di pochi chorus, in studio generalmente uno solo, e tende a concentrare la sua arte in assoli sintetici anche quando suona dal vivo. In quest'ambito però aumenta il gioco di citazioni, che poteva usare addirittura per commentare ciò che avveniva intorno a lui nel club in cui suonava. L'ultima moglie, Chan Richardson, sosteneva che le mandava tanti messaggi e lei li capiva, e quando citava il brano Over There voleva richiamare l'attenzione di qualcuno. Verso la fine degli anni 40 citava anche molti temi di provenienza classica, tratti da Chopin, Stravinsky, Grieg, Rossini, Bizet. Per esempio al Birdland, il locale a lui dedicato, dal quale a un certo punto fu addirittura espulso per i suoi comportamenti, c'è una versione di Mauve nella quale cita chiaramente L'Ava Nera di Bizet. E il brano è di Dance il Best, è suonato con Fats Navarro alla tromba, Bud Powell al piano, e poi ci sono quasi sicuramente Tommy Potter al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria. Dico quasi sicuramente perché le vecchie discografie riportano Charlie Russell e Art Blakey, ma non è verosimile, e inoltre la data di incisione va retrodatata al 1949, perché quella indicata del 1950 non è plausibile, in quanto Fats Navarro, ormai allo stremo delle forze, non poteva suonare con l'autorevolezza che dimostra in questo brano che andiamo ad ascoltare. Thank you. un livello tecnico stellare, ma al servizio delle idee, in una musica espressionista e furibonda. Ecco quello che ci proponevano in questo Move Charlie Parker, Fats Navarro, Bud Powell, supportati da Tommy Potter e Roy Haynes. Parker giocava sulla citazione ed era ben avvertibile quella della Vanera della Carmen di Bizet, così come il brano di Monk Rhythm and Ing nel visionario solo di Powell, mentre la chiarezza melodica della tromba, la pulizia del suo suono erano una dimostrazione di controllo assoluto dello strumento anche su tempi dalla velocità vertiginosa. Il brano proveniva da una serata al Birdland di New York, presumibilmente nel 1949. In precedenza, un grande fan di Parker, Dean Benedetti, sassofonista, discografo e musicologo, dal 1947 in poi registrò numerevoli volte Parker in session dal vivo, in particolare al Hideo Club di Los Angeles, quindi a New York. Tutte quelle take sono state pubblicate dalla Mosaic nel 90 nei 7 album titolati The Complete Dean Benedetti Recordings of Charlie Parker. Purtroppo la qualità sonora del materiale è scadente e spesso i pezzi finiscono dopo l'assolo di Parker. Parker però è stato accolto dal vivo in innumerevoli altre occasioni, uno dei musicisti più registrati dal vivo, e questo ci permette di analizzare bene il suo fraseggio nei momenti appunto del live. Il senso dialogico del suo linguaggio si esaltava nelle registrazioni dal vivo, al tempo stesso c'era un grande senso dell'interplay con gli altri musicisti, una capacità di ascolto non comune e la tendenza a usare diverse strategie ritmiche. Parker poteva infatti suonare dentro la sezione ritmica, contro la stessa o al di fuori, prendendo dei voli pindarici sopra la struttura dei brani che costringevano i suoi musicisti a stare fermi, a non seguirlo, perché gli avrebbero tolto i punti di riferimento e quindi la possibilità di rientrare al momento giusto. Pensate che il pianista Duke Jordan tendeva a seguirlo, creando seri problemi al gruppo, e quindi ogni volta Max Roach dalla batteria gli gridava di star fermo, di non muoversi, di lasciare che Parker si muovesse da solo per poi rientrare nella struttura del brano. Tornando ai live, che sono veramente, dicevo, numerosi e coprono l'intero arco della sua carriera, se prima abbiamo documentato una classica esecuzione bebop in club, ascoltiamo adesso un'esecuzione bebop alla Carnegie Hall, il tempio della musica sinfonica e cameristica americana. È un'incisione del 24 dicembre del 49 in quintetto con Red Rodney stavolta alla tromba, Al Haig al pianoforte, Tommy Potter al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria, l'eccellente ultima versione del suo quintetto storico. Il brano, che evidenzia un grande equilibrio tra i musicisti, con Rodney che suona brillantemente, è una composizione di Parker titolata Cheryl, nella quale c'è la famosa citazione della cadenza introduttiva di Louis Armstrong in West End Blues, sottolineata al microfono dal presentatore Symphony Sid con assoluta intempestività.
Parker's quotation from the famous Louis Armstrong introduction to West End Blues. showing that sometimes the new school does borrow from the old.
Era un Parker lucidissimo che sviluppava le sue frasi su diversi registri facendole assomigliare a una conversazione immaginaria e, visto da questo punto di osservazione, credo che possiamo ascoltare il suo genio da una prospettiva diversa e forse comprendere di più il suo sistema narrativo. Il brano ascoltato era la sua composizione titolata Cheryl, registrata nel dicembre del 49 alla Carnegie Hall, nella quale per la prima volta lo si sentiva citare l'introduzione di West End Blues di Louis Armstrong, a dimostrazione del fatto che Parker conosceva molto bene diverse pagine del jazz delle origini degli anni 20. Per esempio citava, come in Cocò, l'obbligato di clarinetto di Ike Society, oppure l'intervento di Bix Beiderbecke in Dardanella, da lui suonato con l'orchestra di Paul Whiteman. In Cheryl abbiamo ascoltato l'estrema propaggine del quintetto, forse il miglior gruppo dell'ultimo periodo di vita del sassofonista, con Red Rodden alla tromba, Laiga al pianoforte, Tommy Potter al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria, una formazione con due musicisti bianchi, tanto che al sud Rodney venne presentato come Albino Red. Un altro contesto in cui Parker suonò molto è quello del Jazz e Philharmonic, il grande spettacolo inaugurato a Los Angeles nel 1944 dall'impresario Norman Granz e che attraversò diversi decenni di vita musicale. La struttura dei concerti prevedeva diversi gruppi e soprattutto delle lunghe jam session tra grandi solisti di generazioni differenti. Parker cominciò a suonarvi già nel 1946 e continuò sino agli anni 50, trovando in Granz un grande sostenitore della sua musica e un produttore che con l'etichetta Verve o anche con la Norgran aiutò non poco il sassofonista dal punto di vista finanziario oltre che artistico. E allora, da un concerto del Jazz Philharmonic della primavera del 1946, in cui Parker costruisce un assolo fluido, inventivo e di taglio veramente moderno, ascoltiamo After We Have Gone, dove il contesto che lo circonda è un contesto tardo swing, e oltre agli assoli di Parker ci sono quelli della tromba bebop di Howard McGhee, del sax tenore Lester Young, la sua principale e prima influenza, e poi del sax alto Willie Smith, e della tromba invece swing questa volta di Al Killian, mentre la sezione ritmica comprendeva Arnold Ross al pianoforte, Billy Headnot al contrabbasso e il fratello di Lester, Lee Young, alla batteria. Con questo brano, nel quale ascoltiamo Parker e Lester Young insieme, Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz. Thank you.